Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Scancella da sto grande libro del destino, gamba curva. Stava al bar con Rufetto. Arriva Civitta, ci dice: ragazzi, c'è una delitta. Stavolta è una cosa sicura, l'ufficio postale, 20.000 euro a testa, è una cosa liscia come lo vedo. Il Rufetto si fa messo il mio d'arco, io viola M12, lui ha la mitraglietta scorpio, rubavo una tuta tutta sfondata per un naso e l'occhio e passano davanti alla posta. Perfetto, non c'erano guardie. La posta era piena zeppa dei pensionari che stavano a piazza pensioni. Si fa con 3-4 champagne di ghiacciare, poi se cavamo il passamontagna entriamo come in furia dentro la posta, io con l'M12 ho detto che la mitraglietta scorpio. Io dico: fermi tutti, questa è la rapina! Perfetto, o se in Pietro si scono tutti, dovevamo soltanto via i soldi a nascere. Rufetto mi dice: ehi, guarda, non mi ha detto malinato. Quindi dico: c'hai ragione, strillo malinato, non avessi parlato. Vicino a me c'è sta un vecchietto che ha fatto subito così, solo e c'ha un brand di quel nuovo scatolo, gli è aperto e mi ha infilato una sfiga dentro. Io per provincia gli ho fatto così, che a non volerlo, ho dato una comitata in bocca a Rufetto e gli ho fatto la schiena con bisogno. Rufetto la casca per terra uno straccio bagnato, ma dove? Che te tengo sotto tempo, sotto dirmi, e chi ti dà Rufetto mi scia di cose, dico: che è successo? Mi schiamo bisogno, che sei? Mi hanno fisso, io sono bello, e nello via, ah, no, bello, tanto è staffa, pure un po' imbarazzata, dato le vecchiette ha cominciato a dire: a Gianni, andiamo a fare la pasta, andiamo un po', stai tranquillo, bravo, e che comandi te, non faccio me appoggiare un petto che mi cascava da una parte all'altra, faccio mezzo un paio di balconi, in quanto che ti entra lì e non un vecchietto, che sciampa sulla vita che ti scorpio e non ti fa partire la pasta. Due tre colpi vanno da fuori, uno da via di sponda un vecchietto che lo stenne quasi morto. Oh, tutti a strillare, mascazioni delinquenti, giore e pagina dei morti. Io approfitto del momento di confusione, ma chi ha approfitto raccogliendo la biglietta a scorpio, uscivo le borse per andare via a punto, no? Ciao, disse i ganasci. Dico, fai niente, lasci perdere, non ti fa distrarre, da poi c'è il momento, mo fitta e famo shopping, adesso la piano piano. Siamo riusciti a scappare. Ora, parte il fatto che non avevo preso la mira, parte il fatto che il vetro sta lì ancora sul letto, Fabio, chi siamo, dove sei? Ma il problema vero è nato che la polizia dalla pallotto aveva stesa il vecchietto, e può arrivare la mitraglietta a scorpio, e dalla mitraglietta a scorpio può arrivare un vetro, perché non sono tanti al lavoro che la mitraglietta a scorpio. E magari va a finire che ci si beve un po' per tentare la mia, ma tentare un omicidio volontario, quando invece mi chiede così, e io mi ho sparato. Ho rufito, mi ha sparato. Ha sparato la mia vita da sola. O meglio, la mia vita ha sparato, perché gli ha dato il carcere di dietro. Quindi si dovrebbe trattare di tentato suicidio involontario. Tocca la voce, dice che sa bere. E sera stava per la televisione in un programma di questi tipo A come agricoltura, però parlava di filosofia. Si sarà chiamato. Insomma, era già cominciato lì, e c'era un filosofo che diceva: la vita è breve, ma la giornata è lunga. La vita è breve, però la giornata è lunga. E a me mi sa che la Bibbia, la giornata è ancora più lunga.
Bentornati a questo nostro appuntamento con il Notes, adesso in onda. Questo era un pezzetto, un monologo di Giorgio Tirabassi, il nostro ospite virtuale di oggi. Ne abbiamo una lunga intervista che adesso ci introdurrà, come al solito, Arnaldo Casali. Ciao Arnaldo, bentornato.
Ciao, appunto avete ascoltato prima la sigla inconfondibile di Distretto di Polizia, che segna un po' le puntate che dedichiamo a personaggi o a cose legate a questo serial, e poi appunto questo monologo, questo breve frammento che è tratto dallo spettacolo Coatto Unico Senza Intervallo, uno spettacolo che è stato un altro grandissimo successo della stagione 2007 di Visione in Musica.
E si sentiva dalle risate.
Sì, si sentiva dalle risate, è stata una cosa, pensa, che lo spettacolo era previsto per il 15 marzo ed è stato all'ultimo momento, diciamo in qualche modo, raddoppiato, è stata fatta una replica in realtà antecedente, nel senso che è stata fissata una data il 14, perché non era anche questo tutto esaurito, non c'erano assolutamente più posti. Infatti poi il giovedì c'era una bolgia e gente che doveva andare via, perché un successo clamorosissimo per questo spettacolo.
Io ho l'impressione che Tirabassi sia molto bravo, ovviamente, quando fa Distretto di Polizia o parti, definiamole così, serie, però nelle vesti di comico intrattenitore è irresistibile.
Assolutamente, poi ne parliamo con lui, quindi ora io non entrerò nei dettagli, perché poi l'intervista è un po' a tutto campo, però sì, è uno spettacolo assolutamente in cui dimostra tutto il suo istrionismo e dimostra anche di essere un degno erede di Gigi Proietti, di cui in qualche modo è stato allievo poi.
Sì, 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 me lo ricordo.
Pensa, in questo spettacolo lui, oltre a recitare monologhi, appunto facendo anche la caricatura del coatto, no? Il coatto unico è un gioco di parole, ma suona parecchi strumenti, suona la chitarra, suona le percussioni, suona l'armonica, suona il contrabbasso, quindi davvero un artista completo, versatile, assolutamente eclettico e completo, appunto, che sa passare addirittura appunto dalla canzone al monologo, alla poesia, declamare chiamata, e anche come tematica, appunto, si va dal coatto, diciamo, di periferia di oggi a quello dei primi del Novecento, cioè certo. Proprio un viaggio attraverso
una cronologia
Roma.
Del coatto, definiamola in questo modo.
Sì, uno spettacolo, tra l'altro, inizialmente è stato concepito per essere fatto solo a Roma, poi questo ce lo spiegherà anche lui, e che adesso, proprio in queste settimane, invece ha attraversato, come dice lui, il raccordo anulare per andare attraverso Roma. Tra l'altro, di Giorgio di Rabassi è nato anche un forum su internet di un gruppo di ammiratrici che io approfitto per salutare, perché so che ci ascoltano, che è fatto da una persona che si fa chiamare Tirabassa, si chiama Rossana, in realtà appunto io la saluto, e in cui tra l'altro ovviamente trovate questo forum anche linkato nel nostro sito, quindi poi se volete potete anche andarci. Il nostro sito, ve lo ricordo nel caso lo siete dimenticato, è www.
Ma sarà difficile, lo ripetiamo spesso.
www.radioadesso.it
approfittatene.
Potete anche commentare questa puntata, le altre puntate, potete anche riascoltare peraltro la puntata che abbiamo dedicato al distretto di polizia, in cui avevamo intervistato Marco Marzocchi e Renato De Maria, il primo dei registi, appunto commentate, suggerite.
E poi si avvicina il traguardo del fatidico numero 100, la puntata numero 100, è ancora un po' distante, ma insomma tra qualche mese ci siamo, per cui festeggeremo da par nostro, dai. Adesso che sentiamo, Arnaldo?
Allora io sentirei un altro brevissimo frammento di questo spettacolo straordinario, che credo che uscirà presto anche in DVD, ce
lo auguriamo. Davvero è imperdibile.
Assolutamente sì. Imperdibile, e poi ascoltiamo direttamente l'intervista.
Ecco il frammento e poi passiamo direttamente, senza tornare in diretta all'intervista, e poi ci sentiamo per i saluti.
Cessi tanto a fabbricare un castello, per essere chiamato castellano, dopo d'averlo fabbricato e bello, le chiavi le torno dalle mani, e dopo averlo fabbricato le chiavi mi ricordo dalle mani. Me vero passa per lo sportello,
questo era Giorgio Tirabassi, questo altro frammento dello spettacolo, coatto unico senza intervallo. Adesso la lunga intervista e poi torniamo per i saluti.
Partiamo da questo spettacolo, come nasce questa vocazione di musicista, cantante e attore insieme, e sia questo spettacolo che ha una storia abbastanza particolare, no?
Beh, questo sì, ormai è uno spettacolo che comincia ad avere più di 10 anni, era l'esigenza di rendersi autonomo teatralmente, e appunto il rapporto con la musica invece ce l'ho da quando sono ragazzo, cioè quando ho 13-14 anni, suonavo chitarra, eccetera. E poi invece ho sempre cercato di abbinarla al mio lavoro, ma non era sempre possibile perché erano poche le occasioni per mettere la musica nella prosa. E poi invece, scrivendo delle canzoni, lavorando un po' con la musica, lavorando un po' con questo gioco della contaminazione dello stornello negli stili tipo blues, jazz, eccetera, ho trovato una via abbastanza che dava identità a tutto. Avendo quello, avevo l'ossatura centrale, non mi era rimasto che raccontare dei personaggi di quelle canzoni, i protagonisti di queste storie. E quindi ne è uscito fuori questo pezzo, si chiamava Coatto Unico, che io facevo da solo, con una chitarra, un'armonica, un bidone, insomma, quello che potevo. E è stato rappresentato quasi sempre a Roma, soprattutto in teatri un po' fuori dai teatri ufficiali, nei teatri off, in periferia, in carcere, a Rebibbia. E poi dopo un po' di tempo ci sentivamo maturi, diciamo io e i miei personaggi, di oltrepassare il raccordo anulare, come dicono alcuni di questi personaggi. E quindi abbiamo cominciato questa tournée, siamo andati un po' in tutta Italia scoprendo dei consensi gratificanti, insomma.
Questi personaggi così veri, no? Come nascono? Da dove li hai presi?
Dalla strada, dalla realtà, dall'intuito, un po' dalle dichiarazioni spontanee di alcune persone che non capiscono che dietro a tutto quello che dicono ci può essere un mondo, poi addirittura portata in teatro, quello che dici anche su un autobus può avere una valenza invece molto importante. E quindi con questa attenzione qua alcuni personaggi sono appunto presi e rubati da un autobus, da conversazioni qua e là, e altri invece in questo nuovo spettacolo Quarto Unico Senza Intervallo c'è anche un inserimento di materiale romanesco antico, e quindi il coatto è anche un coatto antico, un coatto dei primi del Novecento, che forse era più onore e meno chiacchiere, insomma. E così, insomma, in questo senso qui.
Tu ti senti più un attore drammatico che sa fare ridere, oppure un comico che sa calarsi intensamente in personaggi?
Io penso di essere un attore brillante che però ha avuto modo di cimentarsi nei ruoli drammatici, sì. Poi però adesso per alcuni sono un attore drammatico in grado di...
La tua dimensione, tu quando è che ti senti veramente te stesso, cioè che senti di fare quello per cui sei nato?
Questo non te lo so dire, perché nel mio spettacolo sicuramente tiro fuori delle cose che io ho dentro, le cose che ho voluto scrivere e mettere in scena volutamente. E sai, non è detto, io mi sono divertito anche in alcuni momenti drammatici. Credo forse sicuramente quello che mi dà più divertimento è questo spettacolo. La cosa che mi viene meglio, poi non lo so, questo dipende dalle cose che si fanno, poi dipende dagli altri, insomma non posso essere io a dire qual è la cosa che mi viene meglio, dipende dai progetti, dipende dalle cose.
Tu vieni dalla scuola di Gigi Proietti?
No, io vengo dalla compagnia di Gigi Proietti.
Ecco, mi racconti qual è stata la tua scuola e come sei entrato in questa compagnia?
È comunque stata quella la scuola, perché io lavoravo da 2 anni e facevo spettacoli di ogni tipo, dal teatro d'avanguardia, quindi con gli ultimi sprazzi del Beat 72, a animazione per le scuole,
alla vocazione ce l'hai sempre avuta, cioè come hai deciso di fare l'attore e quando?
Guarda, da ragazzino ero sempre al centro dei gruppi, facevo ridere, barzellette, le cose, eccetera. Poi dopodiché questa cosa era un po', insomma, non pensavo diventasse un lavoro, perché a parte che ho balbettato tantissimo fino ai 18 anni, quindi era proprio impensabile. E invece poi un grande amore per il teatro, andavo a teatro con la scuola, qualche spettacolo mi ha folgorato e quindi ho cominciato a avvicinarmi a questo lavoro, e poi praticamente da quando ho 20 anni che faccio questo mestiere, che per fortuna sono riuscito a farlo, nel senso che ho lavorato sempre, è già una grande fortuna. e lo era anche per me, lo era, era per me in quel tempo, io la consideravo una grande fortuna, perché non è così facile lavorare, insomma, no? Cominci da ragazzo. Poi invece feci un provino con Proietti, che cercava un attore, appunto, siccome suonavo la chitarra, cantavo, avevo fatto anche un corso di mimo, quindi ero anche agile, diciamo, dal punto di vista teatrale, e sono entrato con lui e ci ho lavorato 9 anni, diciamo che quella poi è stata la scuola vera, perché insomma sono stato vicino a uno grande sicuramente.
Qual è stata la cosa che ti ha insegnato, la cosa più importante che ti ha insegnato Gigi Proietti?
Ma guarda, Gigi Proietti mi ha insegnato tra, in senso volontario e involontario, tante cose. Non ce n'è una in particolare, perché poi proprio forse magari dal contrasto con il suo modo di recitare, di fare spettacoli, magari ho cercato una mia identità, quindi ma, tante, ma poi ho lavorato anche con altri che mi hanno insegnato tutto, anche non volendo, sai, quando gli hai rubato, ho lavorato con Giannini, con Manfredi, con Mastroianni, insomma ci ho avuto a che fare con grandi attori ai quali ho cercato di prendere quello che potevo, insomma, sì.
Nel tuo curriculum c'è un film di Tinto Brass e c'è Forzani di Gente, no?
Sì, il film di Tinto Brass era innanzitutto perché era un film tratto da un romanzo bellissimo di Marco Lodoli e Silvia Bre, e non sembrava assolutamente un film del taglio di Brass, tanto è vero che c'era Giannini come protagonista. E questo fu anche il motivo per cui accettai questo film, e lavorai lì con Giannini molto, con molto divertimento. Poi il film ha preso una via più vicina ai film di Brass. E forza venite gente, perché io avevo un ottimo rapporto con Mario Castellacci, che è la parte più colta del bagaglino, diciamo, che ormai non c'è più. E lui aveva questo spettacolo, c'era questa sostituzione da fare, e io feci una tournée, feci una versione, una edizione di questo spettacolo, vestendo i panni del lupo e del diavolo, quindi insomma, diciamo, però è stata un'esperienza di spettacolo, spettacolo musicale molto gratificante.
La figura di San Francesco in qualche modo ti ha colpito, oppure alla fine?
Certo, non mi ha colpito certo da forza per i leggende, se mi ha colpito perché so che esiste, so com'è, ma insomma non sono molto, sono molto infatuato delle figure religiose, ma ne attribuisco un grande rispetto, assolutamente.
A proposito invece di grandi personaggi, passando invece a un personaggio laico, quest'anno il Sanremo Giovani è stato vinto da una canzone che l'autore ha detto è stata ispirata alla fiction che tu hai interpretato di Borsellino. Questa cosa la sapevi?
Sì, sì, l'ho vista, stavo guardando Sanremo, ha fatto molto piacere, e tra l'altro non è stato influenzato solo lui, ci ha fatto molto piacere ricevere delle lettere anche dai magistrati che ricordano che sono ancora in trincea, che vivono ancora sotto scorta, che questa cosa non è finita. Alcuni ragazzi che si sono iscritti a giurisprudenza invece di economia e commercio, insomma, c'è stato le forze dell'ordine, i parenti delle vittime, no? Devo dire, è stato un progetto che ci ha insegnato molto.
Interpretare un personaggio così importante e così reale, anche appunto contemporaneo, quindi anche confrontarsi poi con il, immagino anche il parere dei parenti, com'è stata come esperienza?
Un'esperienza che abbiamo fatto con molta attenzione. Innanzitutto la sceneggiatura era scritta tratta da una biografia che era stata scritta anche con l'aiuto dei familiari, quindi sapevamo che tutto quello che raccontavamo era più che attendibile. E poi i familiari con molta discrezione ci hanno seguito, insomma c'erano vicini, e è andata poi alla fine, è andata molto bene, però è stato un lavoro difficile, molto profondo, che alla fine ci ha ripagato assolutamente di tutti i sacrifici fatti.
Una cosa curiosa è che tu hai fatto Borsellino e il commissario Ardenzi ora lascia il passo all'attore che ha fatto Falcone. sulla fiction della concorrenza.
Non solo, ma in ufficio nell'ufficio del commissario di distretto c'è la storica foto di Falcone e Borsellino. E quindi anche là è un po', c'è un po' sto gioco che io facevo al commissario e c'era la foto di Borsellino. Insomma.
Come, ecco, il distretto di polizia è stata, sicuramente a livello popolare, è stata una cosa che ti ha fatto conoscere il grande pubblico. Per te che cosa ha rappresentato tutti questi anni vestire?
Ha rappresentato questo, cioè il grande salto, quello che tutti gli attori vorrebbero fare, una serie di successo con un ruolo che ti senti addosso, che reciti con facilità e che coinvolga la gente.
Dopo 6 anni hai smesso, ma già in passato tu hai cercato di liberarti di questo personaggio.
Ci ho provato, non è stato sempre facile. Dopo il quarto anno, dopo la quarta serie, io ho deciso di andare via. E invece sia Claudia Pandolfi che Ricky Memphis mi convincevano a rimanere. Io ho detto, guardate, io un anno voglio smettere. Siamo andati tutti e tre dal produttore dicendo, senti, noi ci vogliamo fermare un anno. Se tu ci concedi un anno, ci fermiamo, il prossimo anno ti garantiamo che siamo tutti e tre. Così è stato, quell'anno ci siamo fermati, io sono riuscito a fare uno spettacolo in teatro e Borsellino. Poi dopo quello abbiamo ripreso, abbiamo fatto la quinta, io poi volevo andare via perché per me era finita, invece mi ha chiesto, insomma, in amicizia, di fare il commissario alla sesta, ecco l'ho fatto, ma insomma veramente io avrei finito anche prima.
Era un personaggio comunque che aveva insomma stancato, comunque era finita.
Ma non è tanto il personaggio quanto la mole di lavoro di una lunga serie.
Il fatto che c'è la cosa, diciamo, che ti impedisce poi di
non fai nient'altro. Per 10 mesi vai a lavorare tutti i giorni e fai questo, per 10 mesi sono tantissimi. Cominci, vedi tutte le stagioni, insomma, si può fare, è giusto farlo, ma l'ho fatto per 6 anni, insomma. Indietro.
Io devo dirti da spettatore che peraltro le fiction non le guarda in generale, cioè nel senso non sono un appassionato, anzi non... Di Sette Polizia mi ha coinvolto talmente tanto che mi sono comprato tutti i cofanetti, cioè sono proprio un fan di quelli. Io ho trovato sin dall'inizio, ne ho parlato anche con Renato De Maria e Marzocca in precedenti interviste, è una fiction, a mio parere, è stata effettivamente una fiction diversa. Forse.
Sì. Beh, ma quella era un po' voluta anche da noi. Tutto il cast era molto preoccupato dell'operazione, perché la televisione fino a quel momento era, insomma, a parte Ultimo, noi facemmo Ultimo subito prima, che era tratto da una storia vera, eccetera, ma se no era un po' così, insomma, lasciava un po' il tempo che trovava, c'erano delle storie molto romantiche, c'erano dei personaggi molto puliti, cioè molto esteticamente. Mentre non passava verità, invece con questo produttore che è geniaccio, Pietro Valsecchi, decise di mettere delle facce cinematografiche in questo, e non solo le facce ma anche delle mentalità cinematografiche,
tutto.
E quindi lì abbiamo cominciato a sporcare il linguaggio con gli accenti del sud, del nord, e così dai anche più verità. È diversa dal solito perché se ne è usato sempre meno, oppure se non si usava il dialetto, il romanesco, per una commedia magari non proprio elegantissima, diciamo. Invece questa ha avuto l'equilibrio giusto tra commedia e dramma. Poi il dramma, il melodramma, ha preso il sopravvento e purtroppo, perché poteva rimanere una cosa molto in equilibrio.
Anche se poi il soggetto generale sembra sempre ispirato, cioè per esempio la quinta a me mi ha ricordato molto la vicenda di Ilaria Alpi, la sesta non ti dico chi mi ricordava il personaggio dell'imprenditore, la faccia pulita, e poi... però insomma
ecco, diciamo così, insomma, forse un po' meno, però sì, insomma, sì, beh, sai, dopo 6 serie devi anche trovare delle idee, non è facile, appunto anche per questo era... è stato sano allontanarsi.
Valsecchi ha detto che aveva in mente uno spin-off sul commissario Ardenzi, e la storia finale di questa polizia lascerebbe quasi di intendere. Poi mi ha detto che tu comunque in qualche modo rientrerai, non starai completamente fuori. Cioè...
sai, sta dietro a Valsecchi, alle sue dichiarazioni è un lavoro a parte, io ne fa 200, io secondo lui dovevo fare Ina Mattei, ogni tanto esce fuori qualche notizia. io mi rendo disponibile per una scena, per quello è lo spin-off, bisogna vedere insomma come intendono loro, io sono disponibile a fare una scena, due scene, quelle di insomma che vanno fatte, mi rendo conto, però rientrare no, insomma, è proprio una scelta ormai.
Ma nella prossima serie ci saranno due comparsate, no?
Ma che io sappia dovrei fare una scena all'inizio dove presento il nuovo commissario. Questo so e questo dovrò fare. Il resto non lo so che trama pensano, che sviluppo pensano della vicenda, non ne ho idea.
Ma te che effetto ha fatto vedere l'impatto anche nel pubblico, le proteste per la morte di... come fosse un personaggio veramente reale?
Ce l'aspettavamo, lo sapevamo, sapevamo tutto, sapevamo l'effetto che avrebbe fatto l'uscita dei Righi della serie. Non è che stavamo proprio... anzi, tutto viene, cerchi di usarlo al meglio. Insomma.
Righi se n'è andato perché te ne vuoi andare te, o no?
No, Righi se n'è andato anche prima di me, perché io questa serie l'ho fatta tutta, Righi ha fatto soltanto poche puntate. Perché c'è un figlio.
Era una scelta sua autonoma?
Sì, c'è un figlio piccolo, a godersi il figlio, giustamente, insomma, quindi è uscito per motivi familiari, insomma, per riprendersi un po' la vita, riappropriarsi un po' delle proprie cose.
Voi vi conoscete da tanti anni davvero con lui?
Ma noi ci conosciamo, sì, da tanti anni, però ci frequentiamo, diciamo, attraverso il lavoro. Abbiamo fatto il branco con Marco Risi. Poi abbiamo fatto l'ultimo Capodanno, poi abbiamo fatto Ultimo, Distretto, insomma, alla fine adesso cominciano ad essere un po' di anni, sì.
Cioè, siete amici?
Sì, assolutamente, ci mancherebbe, come no, certo che siamo amici, magari non ci vediamo, non ci frequentiamo, diciamo, nelle... ma siamo assolutamente ottimi amici, come no, certo.
Tornando allo spettacolo di oggi, un filo, una cosa, alcune scene di questo spettacolo mi hanno ricordato una sequenza brevissima, ma stupenda, che tu hai su Pazza, cioè il cantastorie, che tra l'altro era tratta da una vignetta di Pazienza, sì, era proprio tratta, cioè, ispirata, sì, sì, letteralmente.
Sì, abbiamo rifatto quella, tanto che quando Renato mi ha proposto questa cosa, ho detto sì, vabbè, ma la musica? Sì, è vero, quindi mi sono messo lì io, facendola un po' così, a orecchio, buttata qua, chitarra scordata, pensata bene, però insomma non era... È stata una partecipazione, fatto molto volentieri, sia per Andrea Pazienza, ma soprattutto per Renato.
E questa dunque era la lunga intervista, ben 18 minuti, rilasciata ad Arnaldo da Giorgio Tirabassi, il grande attore di Distretto di Polizia, ma anche di film importanti e soprattutto anche grande attore teatrale, abbiamo scoperto, o meglio, abbiamo avuto la conferma che si tratti di un grande attore. Abbiamo 4 minuti, Arnaldo, poi abbiamo anche un ultimo estratto proprio dallo spettacolo Quatto Unico Senza Intervallo, quindi se vuoi aggiungere qualcosa e poi chiudiamo.
No, io semplicemente appunto... e penso che questa intervista ci ha svelato anche alcuni lati, forse anche un po' a stemperare alcune mitologie che si erano create, devo dire, intorno al Distretto di Polizia, forse in parte, soprattutto, vabbè, significativo il fatto che abbia detto, vabbè, insomma, ho fatto per 6 anni adesso, quindi non è stanco del personaggio, ma insomma, giustamente...
Ha bisogno di nuove esperienze.
Ha bisogno di nuove esperienze, proprio perché il Distretto di Polizia dice come un lavoro da impiegato, quindi comunque non puoi fare nient'altro. Questo
è timbrare il cartellino, sì. No, bene, poi ha smitizzato anche questa intervista il luogo comune che vuole che gli attori siano un po' orsi, no? Siano un po' riservati, invece mi è sembrato molto disponibile.
Assolutamente, no, e poi lui è disponibile, poi è bello perché è proprio così, appunto, come si vede, come si vede nella fiction, molto spontaneo e quindi è una persona veramente stata molto bello conoscere, devo
Io
dire.
Io posso dire di averlo visto per la prima volta in TV... forse ormai più di 15 anni fa, su Rai 2, conduceva, o meglio, era uno dei protagonisti di uno spettacolo che conducevano proprio Gigi Proietti e Magalli. Lo facevano verso le 10 di sera, era molto divertente, ambientato in una specie di bar locale in cui c'erano un po' all'arbore così, no? Tanti avventori, e Tirabassi faceva uno dei camerieri che portava ai tavoli le bevande e i gelati.
Era molto lunga, ha fatto tante cose Tirabassi.
Sì, 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 sì. È cresciuto molto. Chiudiamo allora, Arnaldo, con questa puntata di oggi, numero 85, quindi mancano solo 15 puntate al fatidico numero 100, ci saranno cose epocali.
No, io vi ricordo sempre di cliccare, riascoltare e commentare su www.radioadesso.it.
Fatelo copiosi. E allora l'ultimo pezzo è proprio questo estratto, ancora dal spettacolo di Giorgio Tirabassi, che ringraziamo naturalmente per averci concesso questa lunga e succosa intervista. Grazie anche a Arnaldo Casali. Da Francesco Franceschini per ora è tutto. Grazie, più tardi se volete. Ci sentiamo ancora. Arnaldo tornerà come sempre la prossima settimana.
Quando c'è il blues dentro c'è poco da fare.